e che con grande piacere condividiamo con il nostro prossimo ospite,
che è Giorgio Perinetti, di fresca nomina come direttore sportivo del Siena. Ed è un grande ritorno, direttore, perché comunque sia, io mi ricordo il lavoro splendido che avete fatto, avevi fatto a Siena, e ora hai una sfida ancora più difficile, perché qui si riparte parecchio dal basso, no? Da tutta un'altra storia.
Beh, sono stato a Siena in due occasioni precedenti, una con la gestione De Luca, tre salvezze consecutive in Serie A, e poi con la gestione Mezza Roma, una promozione della B A e poi una salvezza in Serie A. Quindi momenti sicuramente importanti, e adesso il Siena mi ha richiamato e credo che sia stato giusto che io tornassi qua, perché ho avuto tanta dimostrazione di affetto e di riconoscenza da Siena, mi sembrava giusto ripartire proprio dal momento più magari meno alto, diciamo, non più basso. Ecco, meno alto, quindi però ecco, ripagare quello che ho avuto mettendomi a disposizione per cercare di favorire una risalita come sia stato fatto a Venezia, quando appunto ripartì dalla B. Quindi mi auguro che il risultato sia lo stesso. Speriamo che di far bene, ecco.
Direttore, posso chiederti, pensando all'evoluzione anche sportiva, nata evidentemente da motivi extra sportivi, ma che poi si è anche trasformata in esiti sportivi, che tipo di città hai trovato? Perché comunque Siena ha vissuto negli anni di cui appunto sei stato anche tu protagonista dei grandi momenti nel calcio, nel basket. Hai ritrovato una città da un punto di vista anche così di sportivamente parlando ferita rispetto a come l'avevi lasciata?
Beh, è una città provata, ecco, diciamo così, provata, perché quello che ha patito l'Italia ovviamente è riscontrabile soprattutto in queste città d'arte, dove la fonte principale economica è il turismo, e quindi sappiamo quello che ha potuto passare una città che ha dovuto, nella sua storia mai era stato annullato il Palio, e sono due stagioni consecutive che il Palio viene annullato, quindi immaginate qualcosa che regge da 600-700 anni e poi non deve essere messo da parte proprio perché c'è stata questa pandemia. Però sto arrivando, ho visto segnali di ripresa incoraggianti, nel senso che naturalmente la città comincia a rivivere e si vedono finalmente macchine di olandesi, di austriaci, di tedeschi, tra gli stranieri, e tanti stranieri che tornano a visitare le città d'arte come se questo insomma dà un significato importante alla ripresa, e speriamo che prosegua su questo trend sia a Siena ovviamente che a livello nazionale.
Ecco, direttore, tra l'altro si riparte anche da Alberto Gilardino, su questo campione del mondo, su questo ragazzo che comunque ha segnato tanti gol in Serie A, ha iniziato la sua carriera da allenatore, insomma siete molto convinti, no? Quindi cioè gli darete tutto il supporto necessario, dopo che l'anno scorso purtroppo la stagione non è stata particolarmente positiva per il Siena.
Sì, ma l'anno scorso c'è stata una situazione incredibile, il campionato interregionale sono stati meravigliosi, fantastici i dirigenti del comitato interregionale che sono riusciti a portare a termine la stagione, veramente bravi. Ma è successo di tutto col Covid, con tante situazioni che ovviamente anche il Siena ha dovuto subire, e Gilardino si è trovato in questa situazione, quindi è difficile giudicare la scorsa stagione, però abbiamo visto in lui volontà, umiltà, voglia di risalire, e quindi gli abbiamo dato uno staff importante, e quindi siamo adesso a sperare di, dandogli anche magari una squadra adatta, di poter competere per la vittoria finale. Più la società, la proprietà si è prodigata anche per eventualmente subentrare a qualche defezione che potrebbe esserci a livello di iscrizione, e ha postato tutta la documentazione atta anche a poter supportare la Lega Pro.
E quando dovrebbe arrivare una risposta?
Il presidente sta chiamando. Pronto?
Ah, vabbè, allora abbiamo proprio in diretta la telefonata del presidente.
No, si trattava di un messaggio al collaboratore.
Ah, perfetto. Allora, no, stavo dicendo, Giorgio, E quando ci sarà una risposta per la riammissione eventuale nelle Lega Pro?
No, la risposta penso che entro il prossimo martedì la Comisi ha già dato dei pareri, poi c'è il ricorso al Collegio di Garanzia del CONI e poi la federazione prenderà una decisione definitiva, cioè sarà comunicato chi ha diritto di rimanere, chi ha diritto di purtroppo abbandonare e chi deve subentrare. Quindi non faccio nessuna illazione,
nessuna previsione,
lasciamo lavorare chi è preposto a questo con grande serenità e giudizio. Noi siamo convinti di avere prodotto tutto quello che serve eventualmente a, però logicamente la decisione spetta agli organi competenti, noi serenamente accettiamo la decisione.
Direttore, prima di salire anche di categoria vorrei chiederti però in questa sorta di impasse quanto è evidentemente anche condizionato il tipo di operazioni che magari sono in stand by, operazioni invece già andate in porto, cioè il vostro mercato quanto sta risentendo di questa attesa?
No, non risente affatto. Noi siamo pronti per partire il 26 per Montecatini, dove effettueremo la preparazione pre-campionato con la squadra pronto per la B, salvo una o due finestre, ovviamente ci lasciamo, no?
Certo.
Un eventuale completamento della Girardino, la possibilità di capire di che si parla. Ma se poi ci dovesse arrivare la lieta novella, addirittura di una categoria superiore, insomma, in tempi veloci, stretti, adegueremo l'organico a quello che sarà il nuovo impegno di campionato. Quindi però noi siamo pronti a fare la categoria che ci compete, ripeto. Se poi arriva una novità, sapremo affrontarla in tempi rapidi per competere anche nella categoria superiore.
Direttore, venendo un po' anche alla Serie A, quello che sta succedendo sotto il profilo del mercato, ti chiedo una tua valutazione anche sull'Inter, nel senso che comunque hanno preso Simone Inzaghi come nuovo tecnico, hanno rinunciato ad Hakimi, Çalhanoğlu, tu conosci benissimo Beppe Marotta, che ti aspetti? Perché comunque sarà un mercato anche di idee per loro, di occasioni, che non è che possono spendere molto, no?
Sì, però ecco, dipende una sorta della situazione attuale, nel senso che il sacrificio Hakimi era previsto, indispensabile, non so se a questo dovranno aggiungersi altre cessioni. Se non sarà così, sembra che l'organico dell'Inter rimanga un organico di tutto rispetto, con anche possibilità, tramite operazioni che Marotta e Consiglio intelligentemente sapranno portare a termine, potranno comunque insomma garantire all'Inter di avere un organico atto a affrontare le competizioni, il campionato, difendere il campionato, difendere lo scudetto e anche a operare in Coppa dei Campioni. Inzaghi è un tecnico preparato, meritava questo ennesimo salto di qualità, questo alzare la sticella in una società che lotta direttamente per lo scudetto. La Lazio ha fatto molto bene, quindi i presupposti ci sono tutti. Poi ripeto, il mercato quando sono europei e mondiali parte in ritardo, questo è un mercato che si sta muovendo molto lentamente, sono convinto che accelererà a breve e naturalmente i soldi ce ne sono pochi, ma non ce ne sono pochi solo in Italia, ce ne sono pochi anche negli altri campionati, quindi non è che nessuno possa fare pazzie, però con accortezza, con intelligenza possono fare operazioni che vanno a migliorare gli organici e quindi poi vedremo insomma ancora un campionato incerto e poi anche molto intrigante, perché tutti questi cambiamenti, il ritorno di Allegri, di Sarri, sono andati via purtroppo contro il Gattuso, ma ecco, è arrivato Mourinho, insomma un campionato che a livello di tecnici si mostra veramente interessante. Poi ci sono i giovani italiani, italiano, Dionisi, Zanetti, che sono tutti interessanti da vedere.
Direttore, a tuo avviso il più grande insegnamento che il calcio italiano dovrebbe proteggere dopo la vittoria degli europei, per quello che è stato il lavoro di Mancini non solo nel mese europeo ma in generale nel suo triennio?
Ma Mancini ha dettato una strada, è stato molto chiaro all'inizio, ha detto noi possiamo e sono sicuro che faremo bene, e ha dato fiducia, dato una mentalità precisa a un gruppo di giocatori, l'ha mantenuta, si è difesi, ha saputo individuare alcuni giovani che sono poi gradatamente cresciuti e si sono fatti trovare pronti all'europeo. Io credo che la strada sia quella, dare più fiducia ai nostri calciatori, dare più fiducia ai nostri giovani e soprattutto invitare una squadra a esprimersi per come sa. Noi dobbiamo giocare a calcio, abbiamo la possibilità di giocare a calcio, abbiamo la possibilità sì di usare la tattica, che è sempre un'arma che noi italiani sappiamo ben come dire gestire, però abbiamo anche da difendere il talento, abbiamo anche da imporre il talento, abbiamo anche da infondere fiducia e serenità in giovani che si affacciano alle prime grandi esperienze internazionali. Deve avere più fiducia nei nostri giocatori, ecco, non è che certamente abbiamo poi da portare dei concetti come quello dell'intensità negli allenamenti che va trasportata non solo nelle gare, e questo è un punto dolente dove sicuramente dobbiamo migliorare, ma soprattutto, come ha fatto Mancini, dobbiamo dare fiducia a giocatori che poi ricevuta questa fiducia sanno ripagarla con prestazioni importanti, avendo dietro tranquillità. Credo che anche i nostri club devono agire un po' in questo senso qua.
E ti chiedo, direttore, visto seguendo questo filone di pensiero, se a questo punto, cioè, noi eravamo partiti in questo europeo come outsider, no? Quanto, anche se Mancini, sì, diceva possiamo, però poi nessuno si immaginava che si potesse davvero,
no, certo,
andare a vincere,
addirittura a vincere, cioè, magari no, cioè, però, nessuno, però speravamo
di arrivare.
Abbiamo visto la squadra crescere mano a mano e la fiducia veniva, ecco.
Certamente, e ti chiedo, a questo punto tra un anno e mezzo c'è il mondiale, cioè noi non possiamo più nasconderci, cioè, adesso siamo una delle squadre favorite.
Sì, ma vedi, il favorito vuol dire poco, perché poi le difficoltà, si sa, sono grandi. Noi abbiamo vinto, forse la partita dove abbiamo faticato di più è stata l'Austria, e magari se non c'è un lampo al guizzo di Chiesa andiamo a casa. Quindi bisogna prepararsi, bisogna sempre avere voglia di crescere, di migliorarsi, di fare meglio, e non essere indicato favorito non è mai, per il nostro modo di pensare, la cosa migliore. Noi siamo in condizione di fare benissimo quando diciamo possiamo, quando diciamo dobbiamo siamo veramente in difficoltà. Il peso psicologico diventa enorme, perché abbiamo un campionato sempre di pressione, di tensione, e viviamo molto condizionati da questa tensione. Quindi quando diciamo possiamo, veramente possiamo bene; quando diciamo dobbiamo perché siamo i favoriti, il problema diventa grande. E allora sì, è chiaro che la vittoria degli europei ci impone di essere rispettati come delle squadre più importanti, però ricordiamoci che abbiamo vinto a rigori con la Spagna, che ha dimostrato grande qualità, ricordiamoci che abbiamo grandi rivali, quindi dobbiamo sempre non cullarci sugli allori, ma insomma dimostrare che abbiamo queste qualità che non le fuori.
Direttore, in un mese in cui, va detto, con tutte le difficoltà del caso, però tra uscite e entrate, comunque questo mese di luglio del Milan è stato molto pimpante, ti chiedo, rispetto al Milan dell'anno scorso, indipendentemente da quello che accadrà in entrata da qui alla fine dell'anno, senza Donnarumma e Çalhanoğlu, è un Milan indebolito? Sì o no?
Ma il Milan ha preso un portiere di cui si dice benissimo, certo Donnarumma è uno dei migliori portieri al mondo, però il Milan ha fatto una scelta coraggiosa, ma secondo me anche saggia, e quindi ha preso un giovane di prospettiva, e penso che in quel ruolo, certo, ripeto, avere Donnarumma è una certezza, ma questo ragazzo sembra abbia veramente delle qualità. Poi ha trovato un sostituto a Ibrahimovic, che è Giroud, che sicuramente l'anno scorso non aveva, ha perso Çalhanoğlu, ma sta facendo anche altre acquisti, quindi sta robustendo l'organico in maniera importante. Dopo è chiaro che per giudicare bisogna sapere cosa fa il Napoli, cosa fa l'Inter, cosa fa la Juve e cosa fa lo stesso Milan, insomma, la stessa Roma. Il mercato è molto in ritardo, e quindi non possiamo farci un'idea di quali sono quale sarà la griglia di partenza più precisamente. Mm-hmm. Però sono convinto che avremo un campionato pieno di sorprese, molto combattuto, e poi vedremo come andrà.
Anche perché direttore, oltretutto ci sono stati nelle prime sette 5 cambi in panchina, 2 conferme,
è clamoroso.
Ritorni eccellenti, però alla fine i posti Champions sempre 4 sono, quindi comunque sì, 3 di questi dovranno fare un'annata un po' sotto le aspettative.
Ma sarà combattutissimo fino alla fine. Quando vedo cambiare tutti questi allenatori a giugno o a fine maggio, dico, si parla sempre di programmazione, mi pare che siamo proprio al contrario della programmazione, sì. Ma questo è il calcio di oggi, dinamico, versatile, legato a tante alla necessità di cambiamento continuo e affrontare le situazioni al momento, quindi non ci deve meravigliare, dobbiamo essere pronti a intervenire quando si ritiene. Quindi, però abbiamo portato anche grandi personaggi d'Italia, ho detto Mourinho è tornato, Sarri e Allegri sono tornati in panchina, queste sono grandi indicazioni per il campionato che viene. E poi tutti questi giovani, lo stesso Motta, aspetta, diciamo i famosi giochisti, che vedremo cosa potranno fare. Parlo di Dionisi, parlo di Motta appunto, di Zanetti, l'italiano. Anche se è andato via De Zerbi, mi dispiace.
Certo, direttore, prima abbiamo ascoltato le parole di Luca Percassi, che ha fatto un po' il punto sul mercato dell'Atalanta, e nessuno oggi indica l'Atalanta, no, come una delle squadre che possa provare a vincere lo scudetto. Secondo me si sbaglia, non che l'Atalanta si debba dare l'obiettivo di provare a vincere lo scudetto, però oggi l'Atalanta, cioè, è una squadra talmente forte, completa, compatta, ha tante alternative, ha preso un grande portiere, probabilmente forse prenderà un altro centrocampista, se rimane quella dell'anno scorso con, voglio dire, un paio di aggiunte, io non vedo perché l'Atalanta
però torniamo al discorso di prima, sì. L'Atalanta può far bene se cerca di sviare
senza pressione,
sì. Bravissimo, se riesce a togliersi un po' di pressione. E poi certamente l'Atalanta è stata affascinata dal discorso Coppa dei Campioni, perché era una cosa memorabile per la società. Io penso che se si concentra più sul campionato, forse qualche cosa in più ancora può arrivare. E questo senza ovviamente snobbare la Coppa, ma intendo dire, no? Se prende anche convinzione di questa possibilità, non in un torneo come la Champions, ma in un campionato come quello di Serie A, potrebbe succedere delle belle anche lì. Quindi ripeto, un campionato veramente interessante, veramente da decifrare, è veramente importante. Anche la Lazio di Sarri sarà tutto da vedere.
Direttore, un altro tema che ha tenuto particolarmente banco nelle ultime settimane è quello della vicenda salernitana, multiproprietà. Ti chiedo se dal tuo punto di vista, al di là del fatto specifico, alla fine si è trovato una soluzione non solo sul particolare ma anche sul generale, che in un certo senso consenta, ovviamente finché c'è la possibilità e finché c'è un pregresso, quindi il caso di Lotito, di De Laurentiis, di avere le multiproprietà, ma che poi non si verifichino nuove situazioni come soprattutto il mese di maggio che ha vissuto la Salernitana.
Questo credo che Gravina, che è sempre più forte sia per l'operato importante che sta portando avanti in federazione, sia anche reso forte dalla vittoria del campionato europeo, certamente vorrà fare chiarezza su questo punto, che è molto delicato, e credo che lo farà. Poi c'è da affrontare il discorso riforme, che credo che sia improcrastinabile per il calcio italiano. Quindi, sicuramente anche lì ci saranno questioni da valutare, da vedere, per dare un futuro più sicuro, più snello al nostro sistema calcio.
Direttore, vado sulla Juve e ti chiedo, Radiomercato dà comunque alla fine Locatelli in bianconero, pensi che finirà così?
Penso che Locatelli è in testa alla Juve e la Juve è in testa Locatelli, non mi sembra così poi... Non mi sembra un po' complicato che questa cosa si possa rompere, ma certamente poi ci sono le trattative, però insomma mi sembra una cosa che andrà a finire come così.
E invece...
Peccato che io l'avevo 3 anni fa chiesto per il Genoa, era un passo, poi il mio amico Gattuso non l'ha fatto trasferire al Genoa, che purtroppo ha perso un giocatore veramente importante.
Eh sì, che poi pensando anche al suo percorso, quando il Milan lo ha sacrificato anche per un discorso di bilancio al suo tempo, insomma, poi Locatelli
succede, sì. Purtroppo non possiamo tenere tutti i giocatori, ogni società ha fatto delle rinunce e purtroppo qualcuno poi se non si ritrova da altre parti più compiuto, più pronto.
E invece, rimanendo sulla Juve, è facile parlare un po' del futuro di Ronaldo, perché oggi no, tutti dicono resta, va via, forse il Paris Saint-Germain, però più che su Ronaldo io vorrei soffermarmi su Dybala. Secondo te ci sono i margini a questo punto che si rinnovi il contratto e che resti in bianconero?
Io penso di sì, perché Allegri credo ne abbia stima enorme. Certo che il discorso Ronaldo, se dovesse lasciare Ronaldo, ovviamente il discorso di Dybala sarebbe anche più agevole. Qualche incomprensione c'è stato tra questi due campioni, ma incomprensione di carattere tecnico, non incomprensione personale, ovviamente.
E direttore, invece su un altro aspetto ti ci voglio portare, che è quello, voglio dire, della Fiorentina, no? Che ha preso Italiano, tu hai detto, no, che comunque sia sei curioso di vedere anche Italiano, però nella Fiorentina sono successe un po' troppe cose, per esempio anche l'addio di Antognoni, ecco, ti voglio chiedere, cioè, francamente...
Ma Antognoni fa parte della generazione in cui mi sono formato come dirigente, come faccio a parlare di Antognoni? Io quando parlo di Antognoni vedo la Fiorentina, oggi non è più così, io non posso entrare in quello che sono le considerazioni fatte da Commisso e Baroni su questo argomento, perché non sarei corretto e non spetta a me, però dico, quando io passeggiavo per Firenze o incontro Giancarlo Antognoni, dico, oggi c'è la Fiorentina presente, oggi non è così, e mi suona strano obiettivamente, perché per una vita l'ho visto rappresentare quei colori, quelle flamme,
non c'è
però
dubbio.
Ripeto, non posso entrare io certamente in discorsi che aspettano solamente alla Fiorentina come flamme.